Sì. Allora, intanto vi saluto e vi ringrazio per aver rinnovato anche quest'anno questo appuntamento che anche per me, insomma, è diventato veramente un appuntamento caro, perché mi dà modo o di ritornare su autori che, su cui ho già lavorato magari di più, come su Eraldo Affinati, oppure di incrociare autori che conosco meno, che magari ho letto solo per il piacere di leggere e che non ho ancora affrontato in maniera approfondita, come invece mi capita con le due autrici che vi proporrò nel prossimo incontro. Quindi anche per me è un'occasione per riattraversare appunto opere già note e magari guardarle da un altro punto di vista, o per vedere qualcosa che appunto conosco un pochino di meno. E poi c'è sempre questa idea della versatilità appunto della letteratura, che in base alle vostre curiosità e in base ai temi che voi proponete dà modo proprio di dare delle risposte, no? Dà modo o comunque di affrontare praticamente tutti i temi, perché non c'è mai stato l'imbarazzo di dire beh adesso di chi parliamo, ecco, c'è stato casomai l'imbarazzo della scelta, ecco. Allora, uno scrittore con lo zaino, quando ho pensato ad Affinati mi sono detta sì, chi meglio di lui può incarnare questa idea delle soglie, dei confini, degli attraversamenti, perché è un uomo che ama viaggiare, ama spostarsi, si muove in treno, si muove a piedi, si muove in moto, e viaggi ce ne sono un po' in tutti i suoi libri. Quindi mi pareva che lui potesse veramente rappresentare il punto di partenza di questo percorso, in un'epoca in cui peraltro i nostri viaggi sono diventati molto spesso mordi e fuggi, no? Allora, intanto credo che sia importante sottolineare che Eraldo Affinati è un insegnante, oltre che uno scrittore, ed è un insegnante che lavora. Lui vive e lavora a Roma, come diceva appunto il presidente del 56, è una persona ormai insomma anche di esperienza, e insegna in una scuola molto particolare che è la Città dei Ragazzi. Uno dei suoi libri porta proprio il titolo La Città dei Ragazzi, che è una comunità in realtà che è nata a Roma nel secondo dopoguerra, e inizialmente era nata per ospitare i tanti ragazzi orfani, rimasti orfani dopo la guerra, e a poco è rimasta come una comunità che ha ospitato prima tanti ragazzi italiani in condizioni di svantaggio sociale e adesso ospita tanti ragazzi stranieri che spesso arrivano in Italia senza genitori o che comunque hanno alle spalle famiglie molto molto disagiate. Quindi Affinati lavora in queste classi, sono quasi sempre istituti, scuole professionali, e lui insegna italiano e storia con ragazzi che sono oramai quasi tutti stranieri, o quando sono italiani sono comunque ragazzi che vengono da situazioni molto complicate, molto complesse. E quindi appunto lui parla proprio dei suoi ragazzi, no? Con queste parole dice: sono specialisti della lontananza, perché arrivano con questi viaggi della disperazione, in pratica arrivano da paesi lontanissimi, qualche volta anche, come vedremo, perdendo la possibilità e la speranza di ritrovare anche i loro genitori che restano magari appunto in Africa. Con la moglie, che è Anna Luce Lenzi, ora io questo non lo leggo tutto, con la moglie che è Anna Luce Lenzi hanno fondato anche una scuola che è diffusa su tutto il territorio nazionale, la scuola Penny Wharton, che è proprio dedicata all'insegnamento della lingua italiana ai ragazzi migranti, ai ragazzi anche a quelli che sono un po' meno ragazzi, cioè ai migranti ci sono scuole, cioè ci sono lezioni totalmente gratuite, e coloro che insomma fanno lezione sono volontari. Anche a Padova c'è una sezione della Penny Wharton al quartiere Santa Rita, quindi se qualcuno di voi ha voglia, ha tempo, può dare anche un po' di competenza, cioè potete cercare il sito della Penny Wharton e c'è proprio la sede di Padova con i riferimenti telefonici e mail, per cui insomma se doveste avere questo desiderio, no, di rendervi utili in questo senso, è assolutamente una presenza consolidata, ecco. Quindi voglio dire, Affinati non ha assolutamente, cioè non è lo scrittore che scrive per guadagnare, no? È chiaro che insomma è uno scrittore affermato oggi, cioè tra gli scrittori contemporanei forse è uno dei più noti, ecco, e ha sicuramente un suo riscontro di pubblico, ma di certo insomma non è questo l'obiettivo che persegue scrivendo i suoi libri. Allora, diciamo che oggi mi concentrerò fondamentalmente su due aspetti, due aspetti della scrittura di Eraldo, cioè uno è l'idea appunto del recupero memoriale. I suoi viaggi sono sempre viaggi con i quali, o molto spesso, sono viaggi con i quali riattiva la memoria. C'è un percorso conoscitivo col quale lui va in cerca di conoscere. Quindi, per esempio, va in cerca di conoscere una figura come Bonhoeffer, il tedesco io non lo conosco, perdonatemi la pronuncia, questo teologo morto durante il nazismo, e quindi questo è un reportage di viaggio, ma è anche un po' una biografia di questa figura storica. E invece In campo del sangue, sul quale mi dilungherò un pochino di più, è un diario di viaggio, un travel book come si dice oggi, del suo viaggio condotto quasi interamente a piedi da Venezia ad Auschwitz. Un viaggio che lui ha fatto nel 1995, nell'estate del 95, quindi dovete pensare che erano solo 5 anni e mezzo che era caduto il muro di Berlino. Quindi nel passaggio dall'Europa occidentale all'Europa orientale la percezione di entrare in un altro mondo era molto viva, ecco. Quindi questo è un percorso che faremo, no? Il percorso appunto di un viaggio nello spazio che è sempre un viaggio nel tempo. L'altro percorso invece è quello che si ritrova soprattutto in questi due libri, che sono La città dei ragazzi e Vita di vita, nei quali il viaggio che Affinati compie è un viaggio in Africa, e sono viaggi che lui compie insieme ad alcuni ex studenti o studenti alla ricerca in qualche modo delle loro radici. E quindi sono queste le due direttive che portano che lo spingono a viaggiare, cercare appunto di capire quali sono le nostre origini storiche, diciamo, da dove veniamo, ma anche cercare di capire da dove arrivano questi ragazzi che popolano le sue classi e in qualche modo che sono coloro ai quali lasceremo il testimone. Allora, partirei, ecco, un altro testo, ecco, sul quale mi soffermerò, dal quale ogni tanto attingerò, è questo Compagni di viaggio, Compagni segreti, scusate, Storie di viaggi, bombe e scrittori. In questo libro Affinati attraversa o ripercorre un pochino tantissimi dei viaggi che ha fatto, quindi per esempio l'incontro con Mario Rigoni Stern, la visita che ha fatto alla tomba di Tolstoi, il viaggio a Stalingrado, il viaggio a Hiroshima, il viaggio in America o anche sulla spiaggia dello sbarco di Normandia, cioè ci sono tantissimi suoi viaggi, quindi tanti brevi reportage. A ognuno di questi brevi reportage associa 2-3 libri che per lui sono stati particolarmente significativi, che si legano a quel luogo o a quell'episodio storico. Proprio da questo libro traggo la prima citazione che mi sembrava significativa per partire. Dice: tutti gli spostamenti fisici, se l'intelligenza vuole e il cuore lo concede, possono assomigliare a splendidi incroci magnetici. Attraversare lo spazio eccita il tempo. Sarà per questo che quando parto cerco sempre di trovare innanzitutto le ragioni del ritorno. Lui in qualche modo, ripeto, compie questi viaggi per darsi delle risposte, per cercare appunto delle non delle domande che lo acquietino, perché è impossibile trovare delle risposte definitive, ma cercare di nutrire, diciamo, soprattutto certe idee che dentro di lui lavorano e che hanno a che fare molto con delle scelte etiche, con appunto il senso dell'insegnamento, con la paternità, con la responsabilità, che è una parola che per lui è veramente una parola chiave. Allora, in questo viaggio, il viaggio che lui compie verso appunto il campo del sangue che è stato Auschwitz, è un viaggio che Affinati realizza inizialmente, almeno questo gli pare che sia la prima molla che lo spinge a compiere questo viaggio, è un viaggio che lui intraprende per capire quale sarebbe stato il percorso che sua madre avrebbe dovuto compiere, quale sarebbe stato l'approdo che sua madre avrebbe dovuto compiere se fosse andato, diciamo, a buon fine, naturalmente non sarebbe stato poi così, il viaggio, la cattura che questa donna, questa giovanissima donna, aveva subito. In pratica nel 1944 questa giovane ragazza era stata catturata e era figlia di un partigiano, il papà è stato fucilato e questa ragazza viene mandata appunto, viene messa nei carri piombati, destinata appunto ai campi di concentramento. Se non che, arrivato con il treno parte da, appunto da Venezia, arriva alla stazione di Udine e i prigionieri vengono fatti scendere per usufruire dei bagni e questa ragazza, complice un signore che passa in bicicletta e che intuisce la situazione, riesce a scappare e a mettersi in salvo. Quindi in realtà la mamma di Affinati non arriverà mai ad Auschwitz, ma lui sa benissimo, lui dice: se mia madre fosse arrivata ad Auschwitz io non sarei qui. Quindi sull'onda di questo episodio familiare, il nonno partigiano che è stato trucidato, la madre che è scampata appunto alla deportazione proprio per caso, Affinati intraprende questo viaggio con un amico e con questo amico, con il quale appunto condivide tutta una serie di interrogativi, di letture, di questioni anche antropologiche profonde appunto, decidono di intraprendere questo viaggio, ma di farlo a piedi, quasi completamente a piedi. In realtà poi si aiuteranno nella parte orientale dell'Europa con dei treni, però evitano tutti quelli che possono essere i percorsi più veloci. Allora, la citazione è la seconda: nessuno di noi ha mai pensato di raggiungere il lager in un giorno solo, come qualsiasi treno ci avrebbe permesso. Abbiamo voluto conquistare un ritardo che ritenevamo indispensabile, a costo di far sembrare incongrue certe piccole fatiche. La zona magnetica necessaria per cercare di comprendere lo sterminio novecentesco è nata negli interstizi quotidiani, attraverso le domande e i tentativi di risposta che si formavano di pari passo col nostro viaggio. Il viaggio che Affinati intraprende è quello di un testimone di secondo grado, cioè di una persona che appunto non ha esperienza della guerra, che è un figlio appunto del dopoguerra, ma che ha alle spalle questa vicenda familiare e quindi appunto lui sente di poter in qualche modo capire o di poter cercare di capire questa esperienza da testimone di secondo grado e quindi cerca poi di riportarla nel libro. Nel libro, il libro è costruito in maniera molto particolare perché al racconto del viaggio Affinati associa delle citazioni tratte da autori, da testimoni, da sopravvissuti dei campi di concentramento o da studiosi che si sono occupati appunto dello sterminio e quindi ogni tanto può succedere che un episodio che vivono nella loro camminata quotidiana o una situazione che si presenta ai loro occhi faccia riemergere quella lettura. Quindi Affinati procede con un montaggio nel quale appunto al viaggio si uniscono queste citazioni, per cui per noi attraversare questo libro magari può delle volte non essere proprio lineare, però abbiamo anche la possibilità di conoscere molte fonti, anche alcune fonti che magari non sono quelle più classiche che abbiamo già conosciuto, no, come Primo Levi. Allora, l'altro elemento molto significativo, vi dicevo, in questo reportage è proprio percepire la netta differenza tra quella che è l'Europa orientale, che appunto Affinati attraversa, no? Soprattutto l'Austria, la Carinzia, e poi l'approdo all'Europa orientale, quindi la Slovacchia, l'Ungheria e poi insomma l'arrivo in Polonia. E, la citazione 3 vi dà sia appunto la percezione del benessere e della ricchezza del mondo austriaco, che è una percezione che cozza un po' con il percorso riflessivo che Affinati e il suo amico stanno compiendo, ma vi dà anche appunto l'esempio di quel montaggio che vi dicevo. È necessario bucare a fuoco questa cartolina di pittoresche acque e splendide montagne. Seguiamo le piste ciclabili del più grande lago della Carinzia, tra castelli rinascimentali, santuari barocchi, campi folti di grano maturo, cielo azzurro. La ricchissima offerta di trasporti rende ancora più anacronistico il nostro desiderio di andare a piedi. Raggiungiamo il centro di Klagenfurt impolverati come barboni. Non so come posso camminare ancora, non so più qual è il limite delle mie forze. Sono due piedi che si trascinano uno dopo l'altro e una testa che pende. Quello che so è che non posso più camminare e cammino, scrive Robert Antelm nella Specie Umana, no, che è uno dei sopravvissuti francesi dei campi. Tutta la percezione dell'Austria, appunto, tutti i capitoli che riguardano l'Austria mettono proprio in combustione l'andamento molto lento, ma anche un po' straccione, se volete, di queste due persone che arrivano a sera impolverate, sudate, sporche e si ritrovano ad arrivare in questi centri invece molto ben tenuti, ben puliti, con tutti pieni di turisti poi, no? Che sono ben messi. Quindi c'è questo stridore, diciamo, tra la loro condizione e poi invece l'approdo nell'Europa orientale. A Eisenstadt il paesaggio cambia, siamo in Ungheria, cioè arriviamo verso l'Ungheria. Grandi piane a perdita d'occhio annunciano la frontiera ungherese. La gente non è più vacanziera. Questi uomini dalle facce stanche, queste donne indaffarate pensano al lavoro, sono intrappolati nel circuito orario della giornata. È come se dopo aver lasciato alle spalle il parco giochi della Carinzia ci stessimo avvicinando a qualcosa d'essenziale. E c'è proprio questo contrasto tra il parco giochi austriaco e un panorama che finalmente i due pellegrini, mi verrebbe da usare proprio questa parola perché poi loro hanno viaggiato in maniera molto spartana, fermandosi negli ostelli, fermandosi in qualche parrocchia, quindi in maniera molto molto essenziale, appunto trovandosi, approdando all'Europa orientale, trovassero un paesaggio molto più appunto essenziale, più povero e quindi più incline a accompagnarli alla riflessione che vanno facendo rispetto appunto per esempio alle responsabilità dei piccoli burocrati che avevano, no, un compito specifico nel campo e quindi si sentivano, non si sono mai sentiti responsabili dell'esito finale, della soluzione finale. Quindi questo paesaggio, che è molto più scarno, aiuta appunto la riflessione. L'altro passaggio molto significativo di questo viaggio è l'arrivo in Slovacchia e in particolare a Bratislava. A Bratislava si fermano, mi pare, un paio di giorni e vanno a visitare il memoriale della collina Slavin, dove appunto ci sono tutte le tombe, i nomi, insomma, è proprio una specie di ossario, dove vengono ricordati tutti i soldati russi morti nella liberazione di questa terra contro i nazisti. Stamattina dall'alto del castello si godeva la famosa vista sul Danubio che divide in due il centro cittadino. Furono i russi a liberare la Slovacchia dall'invasione nazista. Siamo andati su verso la collina Slavin, dove c'è il monumento ai 6.000 soldati sovietici caduti nell'ultima battaglia di Bratislava. Ora posso dirlo. Sulla collina di Bratislava ho visto il sangue incrostato delle generazioni dei nostri padri. Di fronte a loro, a qualsiasi schieramento appartenessero, mi sono idealmente tolto il cappello. Nel silenzio e nel caldo di Slavin, in anticipo sulla visita che di lì a poco avrei compiuto ad Auschwitz, le due grandi dittature del secolo, per un attimo, si sono rialzate come fantasmagoriche quinte a dirmi che il Novecento, questo secolo paralizzato dalla propria lucidità, era finalmente finito. È questo il... cioè, devo dire che uno dei motivi per cui ho scelto questo autore è proprio il senso profondo dei viaggi che compie. Cioè, non siamo di fronte ad un autore che compie il viaggio e ti dà un semplice reportage descrittivo, no? Dei luoghi che attraversa. Siamo di fronte ad un autore che investe i suoi viaggi appunto di forza conoscitiva, di domande, ripeto, che restano spesso senza risposta, ma che portano ad una riflessione profonda sul senso anche appunto della storia. Qui non c'è nessuno che si salvi, no? Le due dittature che si fronteggiano sono comunque entrambe colpevoli di tutti i morti che hanno seminato e sono, e si dice, ho visto il sangue incrostato delle generazioni dei nostri padri. Quindi, no, ripeto, non c'è nazismo, non c'è regime sovietico che si salvi, è un esito storico che è drammatico, ma rispetto al quale bisogna aprire gli occhi e guardare con lucidità. Vi do gli ultimi due, le ultime due citazioni, diciamo, da questo viaggio. Chiaramente mi pareva importante mettere l'arrivo alla stazione di Auschwitz. L'ultimo tratto, vi dicevo, del percorso viene compiuto in treno. È chiaro che è anche una scelta voluta, perché in treno si arrivava ad Auschwitz, no? E non per niente lui, nel momento dell'arrivo proprio alla stazione, cita Levi, cita il momento in cui anche Levi arriva lì. E infatti qui partirò proprio dalla citazione di Levi e poi dalla conclusione di Affinati. Venne a un tratto lo scioglimento. La portiera fu aperta con fragore. Il buio echeggiò di ordini stranieri, di quei barbaraci latrati dei tedeschi quando comandano, che sembrano dar vento a una rabbia vecchia di secoli. Ci apparve una vasta banchina illuminata dai riflettori. La stazione di Auschwitz oggi assomiglia a un vecchio lavandino pieno di incrostazioni calcaree che non vanno più via, neppure con l'acido. Sulla strada davanti ai binari transitano furgoni, camion, autotreni. Il 17° giorno finalmente siamo arrivati. Quindi un viaggio che tutto sommato sarebbe potuto durare molto poco, no? Fatto tutto con i mezzi, diciamo, di trasporto, dura 17 giorni, quindi un percorso, appunto, ripeto, molto lento. Sono più di 800 chilometri, quasi 900 chilometri, no? Molti dei quali, ripeto, compiuti a piedi, con le vesciche ai piedi, cioè, insomma, veramente è stato un viaggio faticosissimo. E l'ultimo tratto in treno, con questa percezione di essere arrivati in un posto dove le incrostazioni calcaree non vanno più via, cioè dove ci sono delle cicatrici, dove ci sono dei segni che non possono essere più cancellati. E nonostante questo, però, c'è anche qui uno stridore molto forte tra tutta la percezione del viaggio che è stata fatta, quindi questa impressione di essere arrivati in un posto pieno di storia, no? Le incrostazioni anche qui, e, come dire, il fatto che Auschwitz in qualche modo sia stato a sua volta museificato, sia diventato un luogo dove la gente va, arriva. Oggi io immagino che ci sia anche chi si fa i selfie, no? Quindi l'idea che anche Auschwitz in qualche modo sia violato o sia violabile in un momento così di grande modernità, tant'è vero che dice alla fine: sbucando sul prato ci troviamo in mezzo al parcheggio intasato di veicoli, auto, pullman e torpedoni, come se fossimo nei pressi di una località turistica. Incredibile, due passi più in là c'era il deserto alla stazione e qui la folla si accalca. Le targhe provengono da tutta Europa, gente di ogni nazione. Ho attraversato un tunnel buio, adesso la luce risulta abbagliante. Troppi cartelli, troppe indicazioni. Due settimane per arrivare senza pensare ad altro che a questo. E ora ecco Auschwitz. Quindi c'è proprio questo contrasto tra l'attesa e le aspettative che sono state poste e l'impressione di essere in un luogo eccessivamente popolato. In realtà io non ho messo le ultime, non ho voluto insomma insistere ancora di più su questo testo. La visita che Affinati compie al campo è una visita nella quale il raccoglimento poi c'è, ci sono dei momenti in cui, nonostante appunto questo sovraffollamento, lui riuscirà a trovare momenti importanti, insomma, ripeto, di raccoglimento, di riflessione e con i quali in qualche modo il viaggio trova il suo coronamento. Ecco, però mi pareva importante anche sottolineare quanto qualche volta anche questi viaggi, no, nei luoghi della memoria vengano veramente trattati in maniera turistica, insomma. Quindi anche portare delle scolaresche ad Auschwitz è una cosa che va gestita molto bene, perché non è facile portare i ragazzi in questi posti creando il clima giusto perché capiscano il senso di una cosa che peraltro insomma, per i ragazzi è anche sempre più lontana, no? Sempre più distante, ecco. Quindi insomma questo per quanto riguarda Campo del Sangue. Sempre appunto una ricerca di carattere storico-biografica è quella che conduce Affinati a ripercorrere la vita di questo teologo, un teologo contro Hitler. Quindi sulle tracce appunto di questo teologo che muore impiccato per essersi opposto insomma al regime nazista, evidentemente la maggior parte del libro si concentra sul viaggio che Affinati compie in Germania, cioè sulle tracce di questo teologo di origine tedesca porta Affinati evidentemente molto a viaggiare in Germania. Ma mi piaceva particolarmente il momento in cui Affinati si reca anche in America. E si reca in America proprio a poche settimane dal crollo delle Torri Gemelle. Si reca in America perché in realtà questo teologo ad un certo punto era emigrato dalla Germania agli Stati Uniti e quindi lui avrebbe potuto restare in Germania, sarebbe potuto restare in America e mettersi in salvo, quindi salvarsi la vita. Se non che proprio per un principio etico molto profondo ritorna in Germania e pagherà insomma con la vita questo suo rientro in patria. Ripeto, mi piaceva in maniera particolare questo momento in cui Affinati si ritrova in America. Il crollo delle torri, dicevo, è avvenuto un mese e mezzo prima e lui si aggira intorno, appunto, va verso Manhattan da dove è alloggiato, e anche questo viaggio in questa America ferita, no, lo suscita dentro di lui tutta una serie di riflessioni e di interrogativi. È la sera del 13 ottobre 2001, un mese e due giorni dopo l'attacco terroristico alle Twin Towers di New York. Il desiderio di uscire vince la stanchezza della trasvolata atlantica. Sono venuto qui per Dietrich Bonhoeffer. Cosa farebbe adesso lui al posto mio? Sicuramente andrebbe a vedere quello che fu il World Trade Center. Ecco, è importante, vi dicevo, tra le varie parole chiave, no, di Affinati, oltre appunto all'idea del viaggio come ritorno, come ricerca, oltre alla parola responsabilità, è importante anche la parola maestro, maestri, perché per lui Bonhoeffer è un maestro, come lo è per esempio Tolstoj, come lo è Rigoni Stern, cioè lui che è docente e che quindi è in qualche modo spera di essere maestro, si carica della domanda che cosa è un maestro per essere tale, cosa deve incarnare un maestro. Non è un caso, secondo me, che il suo penultimo libro, uscito nel 2016, sia dedicato a Milani, a Don Lorenzo Milani. Quindi anche lì la ricerca di una figura che ha una valenza etica, una valenza educativa, no? E quindi un carico di responsabilità nei confronti delle generazioni future. Quindi appunto si domanda cosa farebbe, andrebbe, quindi vado anch'io, no? E ve ne leggo un pezzettino che qui non ho messo perché mi pare significativo. Comincia così una lenta discesa nel cuore di tenebra della storia contemporanea. Quindi se nell'altro libro c'era il cuore di tenebra della Seconda Guerra Mondiale, qui c'è la storia contemporanea. Quando Joseph Conrad, dagli albori del XX secolo, scrisse il suo celebre racconto sul delirio di potenza di Mr. Katz, agente coloniale impazzito nell'Africa nera, pochi avrebbero potuto immaginare che 100 anni dopo l'umana follia avrebbe trasformato Broadway nel fiume Congo, le cui sonnolenti acque favorirono l'incontro di Marlowe. Allora, poi, il cammino verso Lower Manhattan si trasforma a poco in uno sprofondamento negli abissi, ma soprattutto impressionare chiunque arrivi qui è l'aria bruciata che si respira nel raggio di molti chilometri, almeno fino a Battery Park, laddove i venti oceanici, dopo aver girato intorno alla Statua della Libertà, finalmente ne disperdono gli effluvi. In questa terribile esalazione misuri tutta la tragedia del gigantesco crollo. Quindi, ancora a distanza di un mese e mezzo, praticamente, no, un mese abbondante, ancora si sentiva l'aria bruciata, l'aria appestata, no, di questi fumi, di una democrazia che appunto è stata ferita in maniera del tutto, diciamo così, inaspettata in quel momento. Ecco. È chiaro che in questo incontro olfattivo a me è venuto in mente l'idea dell'odore che doveva esserci intorno ad Auschwitz, intorno ai campi, no? Il fatto che le nostre memorie sono fatte di tanti elementi, cioè c'è la vista, c'è l'udito, ma c'è anche l'olfatto. E da questo punto di vista basta che vi pensiate anche al percorso di Dante nel mondo oltremondano. Anche lì Dante, quando ritorna, poi l'inferno in particolare è pieno di dati visivi, di dati uditivi, ma anche di dati olfattivi. Quindi ogni viaggio, se appunto non è un viaggio mordi e fuggi, è un viaggio che dovrebbe mettere in campo tutti i nostri sensi per essere un'esperienza, no? Ecco, perché l'idea è proprio quella del viaggio come esperienza, non del viaggio come occasione così di svago e basta. Ecco. E veniamo adesso all'altra, diciamo all'altra area, all'altra grande area tematica che mi pareva importante toccare, che è un'area nella quale il viaggio, appunto, che vi dicevo, i viaggi che lui compie in Africa sono viaggi che ci portano appunto sicuramente in un mondo esotico, se volete, in un mondo molto diverso dal nostro, ma sono sempre anche viaggi un po' nel tempo, perché comunque appunto, come vi dicevo, Affinati compie questi viaggi con degli ex alunni, ai quali insegna anche la storia, e quindi questi ragazzi ogni tanto o su sua sollecitazione o per il percorso insomma che stanno compiendo si riferiscono a qualche episodio storico che hanno studiato con lui. Allora, nella città dei ragazzi, di cui adesso io francamente non mi occuperò più di tanto, anche perché è un libro fuori catalogo, purtroppo alcuni libri di Affinati sono fuori catalogo, quindi sia Campo del Sangue, anche se lo trovate facilmente in tutte le biblioteche pubbliche, perché è un libro molto molto facile da reperire, e anche La città dei ragazzi, sono due libri che sono fuori catalogo. Quindi, ripeto, disponibili nelle biblioteche ma non in libreria. Invece mi sono concentrata su Vita di Vita perché è un libro invece disponibile, lo trovate con facilità anche in edizione economica. Allora, in Vita di Vita Affinati si trova a mantenere, a portare a termine una promessa che aveva fatto a un suo ex studente. È il ragazzo, dice, che fa i cappuccini più buoni di Roma. Oramai è uscito appunto da questa scuola professionale, lavora, come si può intuire, in un bar, ed è un ragazzo che è originario della Sierra Leone, del Gambia, ma a causa dei conflitti che appunto c'erano nella sua terra, la mamma arriva, dopo aver perso il marito e un altro figlio in questi conflitti, arriva profuga in Sierra Leone, e dalla Sierra Leone lui intraprende, proprio per volontà della mamma che sostanzialmente lo spinge ad andarsene, intraprende questo viaggio verso l'Italia. Quindi in Italia lui arriva da solo, incontrerà Affinati in questa città dei ragazzi, e la promessa che Affinati rivolge a questo ragazzo è di accompagnarlo in Gambia a conoscere sua madre se o qualora insomma il ragazzo riuscisse a ritrovarla. È chiaro che è una scommessa molto difficile da poter realizzare, ma nel momento in cui Calic, come si chiama questo ragazzo, torna da Affinati e dice: guarda che io ho trovato mia mamma, porof, ho trovato mia mamma, tu devi venire con me. Perché questi ragazzi hanno un italiano sgrammaticatissimo, che è un po' romanesco, un po' italiano, insomma, tutto il libro è costruito con dei dialoghi un po' improbabili di questi ragazzi. Quindi quando Calic torna da Affinati e gli dice: ho trovato mia mamma, lui mantiene la promessa e appunto nel corso di un'estate, appena finita la scuola, con un altro amico appunto parte alla volta del Gambia. Calic è già lì, ha già raggiunto la mamma, si sono già ritrovati, e quindi Affinati viene accolto in questo villaggio africano, e quindi c'è appunto il diario di viaggio di Affinati in quest'Africa, nella quale però appunto lui va in cerca di nuovo di risposte a quelle che sono le sue domande, e contemporaneamente c'è anche l'epistolario, ecco, che lui intrattiene via mail con gli studenti che ha lasciato in Italia, ai quali ha dato dei compiti da svolgere durante l'estate, che sono compiti di approfondimento sulla Seconda Guerra Mondiale, in particolare sull'eccidio delle fosse ardeatine. Vi leggo la prima citazione da questo libro. Ora, quando lui abbia intrapreso questo viaggio, non sono riuscita a ritrovare la data precisa. Il libro è uscito nel 2014, quindi io suppongo che il viaggio sia stato fatto nel 2012. Tempo di compiere il viaggio, l'anno dopo di stendere il libro e la pubblicazione, quindi insomma è un viaggio direi recente, ecco, anche per come ne parla. L'arrivo a Banyula assomiglia a una trasferta in provincia. Il paese ci accoglie come se fossimo dei familiari. Abbiamo un taxi solo per noi, una Mercedes gialla che avrà fatto non so quanti giri della nazione, col vetro posteriore rotto, la carrozzeria scorticata, le sospensioni ancora funzionanti oltre il limite dell'usura. Sto di nuovo rimescolando dentro il calderone paternità, maternità, libero arbitrio, scrittura, pedagogia, bene e male, immagini e realtà di me stesso, politica e letteratura, fede e nichilismo. insomma, le vecchie questioni, i sogni perduti e rinati all'improvviso nella smania contagiosa di Calic, che felice mi mostra sullo smartphone Califa, sua madre. E nella citazione successiva, appunto, c'è un po' l'incontro, insomma, l'accenno almeno un po' all'incontro con la mamma e a quello, a come questo, tutto questo si è originato. Califa, con la schiena appoggiata al porticato della sua casa, cerca di non perdere neppure una virgola. Deve essere fiera di suo figlio. L'aveva lasciato da solo nel campo profughi della Guinea e se lo è ritrovato davanti tanti anni dopo, come un miracolo. Vita che scorre e si trascina via tutto. In che modo riusciremo a capire il senso di ciò che facciamo? Ho incontrato Calic per caso a scuola. Lui mi ha fatto leggere un tema. Porof, ti racconto mia storia. Scatta una scintilla, il fuoco divampa e ora sono qui, nella casa ritrovata dopo la tempesta. Vivi e morti si stringono la mano. È questo il gran convegno di studi sulle nostre teste che i vecchi maestri hanno chiamato filosofia, religione, letteratura? E poi appunto c'è quest'altra grande domanda che Affinati si fa sul senso appunto del suo insegnamento. Credo che molto vada che molto si debba a questo suo a queste sue domande sul senso del suo insegnamento, al fatto che Affinati non ha figli. È figlio di un padre che appunto non aveva i genitori, un figlio di nessuno, insomma. E quindi già il rapporto col padre che lui affronta nella città dei ragazzi, lui attraverso questi due ragazzini, Omar e Faris, che sono giunti in Italia e che lui riaccompagna in Africa perché vogliono tornare a vedere il posto da cui sono arrivati, attraverso il rapporto con questi due ragazzini lui rivisita tutta la sua storia con il padre, questo difficile rapporto, diciamo, con la figura paterna. Ed è una figura che lui sente di incarnare moltissimo con i suoi ragazzi. Per cui appunto ad un certo punto dice: mi chiedo spesso perché l'insegnamento a questi cosiddetti ragazzi difficili mi sia entrato nel sangue. Proprio io che quando alla loro età frequentavo la scuola la odiavo con tutto me stesso. Voglio risentire la mortificazione provata fin da bambino nel momento in cui, confusamente, avevo l'impressione di essere più maturo dei miei genitori. In quell'amarezza si nasconde la ragione per cui sono diventato insegnante e si spiega anche il motivo che, pochi anni dopo essere stato in Marocco a riaccompagnare a casa due miei studenti arabi, Omar e Faris, mi ha portato fin qui, in Gambia, sotto questa meraviglia di gas, idrogeno, elio e polveri oscure, in questa festa di luci giganti, neon, silicio e zolfo. In questo libro, appunto, In vita di vita, voi troverete, se lo leggerete, pagine molto diverse, anche stilisticamente molto diverse, perché Affinati, se ha una capacità e anche una certa asciuttezza nella descrizione dei luoghi, sia nel descrivere appunto l'Europa, ma anche nel descrivere l'Africa, rende molto bene le caratteristiche dei luoghi, qualche volta diventa un po' più enfatico, un pochino più anche sentimentale, ecco, nella descrizione del rapporto con i ragazzi. E quindi lì, insomma, può piacere, può non piacere. Certo, sicuramente non troverete quella violenza che qualche volta l'anno scorso, no? Di cui abbiamo parlato l'anno scorso quando abbiamo parlato dell'infanzia in certi libri, dove c'era anche un impatto abbastanza forte. Qui c'è un impatto sicuramente forte, perché le storie di questi ragazzi sono quelle che purtroppo sentiamo nella cronaca, no? Quando arrivano legati ai camion, in situazioni, insomma, con dei viaggi veramente disperati, ecco. Però c'è anche il messaggio della speranza, ecco. E tant'è vero che il libro di Affinati, cioè che Vita di vita, vi dà appunto sia gli squarci paesaggistici su questa Africa che lui attraversa, i villaggi che va a visitare, l'accoglienza di queste persone che condividono tutto quel niente che hanno, i bambini che giocano con appunto delle palle improvvisate, loro portano delle palle nuove in regalo, quindi dei doni incredibili. Troverete queste pagine, ma troverete anche, appunto con questo italiano sgrammaticato che lui imita, i racconti di Kalik, che gli racconta proprio il viaggio che lui stesso ha fatto per arrivare in Italia. Troverete l'italiano sgrammaticato degli studenti, che ogni tanto gli scrivono una mail, lui quando può la vede, controlla, eccetera. E alla fine, quando lui rientra in Italia, con questi ragazzi che nel frattempo insomma gli hanno anche un po' rimproverato di averli abbandonati a casa e di essere andato a fare un giro in Africa, prenderà un pulmino e concluderà questo libro raccontando la gita che fanno, la gita fuori tempo scolastico, quindi una gita che lui decide di organizzare con loro alle Fosse Ardeatine. E è un'immagine, una gita importante, perché si capisce quanto questi ragazzi assimilino e abbiano assimilato grazie a lui una storia che non li riguarda, no, la storia delle Fosse Ardeatine, ma quanto loro tutto sommato si sentano italiani nell'andare a compiere questo viaggio. Quindi c'è un viaggio, ripeto, nello spazio, c'è un viaggio nel tempo e c'è anche un barlume sul futuro, su un futuro che o rispetto al quale a questi ragazzi va dato credito, proprio per come loro vivono il loro incontro con l'Italia, laddove ci sono, diciamo, le persone che glielo mediano, no? Ecco. Ecco, questa cosa per esempio si sente molto bene nella citazione 12, che è tratta, questa è l'ultima citazione con cui chiuderò, che è tratta appunto da questo libro Compagni Segreti, e che ho tirato fuori da dalla parte nella quale racconta i suoi viaggi, le sue visite a Rigoni Stern, affinati al curatore del Meridiano di Rigoni Stern, Storie dall'Altipiano, e quindi più volte è andato a visitare appunto lo scrittore vicentino in Altipiano. La citazione è la 12. È stato così che ci siamo messi a parlare delle frontiere abolite, dei confini vietati, dei varchi dove ripullula il frangente nell'onda che scoscende. Guardo il sergente maggiore, numero 15.454 di matricola, 6° reggimento alpini, battaglione Vestone, 50ª compagnia, plotone mitraglieri, e penso ad Ali, un ragazzo afghano che ho avuto in classe quest'anno. Ha perso i genitori in guerra da bambino. Mentre io gli insegnavo l'italiano, lui mi raccontava la storia del suo lungo cammino dalle pianure asiatiche a piedi fino a Teheran, sulle spalle del fratello più grande, attraverso i valichi innevati, sfuggendo al fuoco delle guardie turche, e poi ancora più avanti, sotto il Caucaso, per raggiungere Istanbul. Il mio scolaro è arrivato in Italia agganciandosi alle sospensioni di un tir. Quindi, ragionando con Rigoni Stern, quindi col sergente che torna a piedi dalla campagna di Russia, vedete come per lui la combustione col presente sia immediata e come comunque i suoi viaggi siano sempre intrecciati anche appunto ai viaggi di questi suoi ragazzi. Ecco, infine, Compagni Segreti si apre con Hiroshima e si chiude con Nagasaki. E poi tutto in mezzo ci sono tutti gli altri viaggi, per esempio un altro capitolo molto, molto significativo è anche quello a Cassino. Cassino è uno dei, la battaglia di Cassino per lui è uno dei punti salienti di quando racconta la storia ai ragazzi, no? Ecco. A Hiroshima. Esco nel piazzale della città che oggi può essere considerata a tutti gli effetti la cicatrice del Novecento. Si respira con difficoltà nell'afa insopportabile. Mi colpiscono i tram che vanno e vengono dalla stazione. Saltarono in aria come balocchi. Nuvole di biciclette sfrecciano da ogni parte. Furono schiacciate da un formidabile scarpone. Le donne camminano protette da un ombrellino. Diventarono macchie di terra. Lassù vedo le montagne schermate dai vapori. Assorbirono l'onda d'urto al pari di una titanica rampa. Anche qua, continuamente, il presente che si innesta col passato, no? E col trauma di questo fungo atomico che distrusse, insomma, delle città e dei popoli. Infine, ecco, qui c'è proprio un po' tutto il percorso di viaggio nella storia di Affinati. Sono stato in tante città ricostruite: Amburgo, Dresda, Kassel, Volgograd, Caen, Cassino e Berlino. Ma questa, Hiroshima, è la madre di tutte, perché sulle sue sponde sabbiose abbiamo compreso il rapporto tra mondo avanzato e mondo primordiale. Gli scalpi dei bambini radioattivi, insieme alle camere a gas del lager, ci hanno fatto conoscere il capolinea della rivoluzione tecnologica, alzando il livello della nostra responsabilità, che da allora in poi non avrebbe più dovuto essere settoriale, esaurendosi nel cosiddetto mansionario. Quindi l'idea proprio che mi piaceva concludere con questa riflessione, no? Che il viaggio che lui compie attraverso luoghi che sono comunque rimasti, per quanto ricostruiti, luoghi cicatriziali dell'Europa, deve essere un viaggio che porta ad una presa di responsabilità, ad un'assunzione di responsabilità nella quale ciascuno non può fare il piccolo burocrate, ma deve essere consapevole di quello che gli viene chiesto di fare. Ecco. Quindi mi pareva che questo potesse essere un primo approccio, insomma, a un percorso appunto tra frontiere, soglie e confini, che ci ha permesso di andare anche al di là dell'Europa, ma soprattutto ci ha permesso di riflettere appunto su dei viaggi che hanno una loro sensatezza al di là di quello che può essere lo svago. Ecco, grazie.